la storia oscura.
Yes, we can.
Per il ciclo Le grandi battaglie del passato, le guerre persiane, da Maratona a Platea. La minaccia persiana si presentò per la prima volta nel 546 a.C., quando Ciro il Grande, già padrone della maggior parte dell'Asia Minore, marciò verso ovest con i suoi eserciti, conquistando le coste della Ionia. La madrepatria non fu subito coinvolta direttamente, ma la minaccia alla sua indipendenza era evidente. La prima invasione persiana ebbe luogo nel 490 a.C., sotto il regno di Dario. Gli ateniesi respinsero il suo esercito a Maratona, riportando una grande vittoria. Un messaggero portò la notizia ad Atene, percorrendo di corsa una quarantina di chilometri. La prima maratona della storia. Poi crollò di schianto e morì. Dopo 10 anni, i persiani ritentarono l'impresa, questa volta guidati da Serse, figlio di Dario. Sull'Ellesponto, gli attuali Dardanelli, egli fece costruire un ponte di oltre 300 barche. Poi sconfisse l'eroico ma poco numeroso esercito spartano che difendeva il passo delle Termopili e marciò su Atene. Sembrava che nulla potesse impedire al vittorioso re Serse di conquistare la Grecia e di trasformarla in una provincia dell'impero persiano. Serse entrò in Atene, ma Temistocle, il comandante ateniese, impegnò i persiani in una grande battaglia navale a Salamina, poco lontano dalla stessa capitale, e sbaragliò la loro flotta. Un'altra battaglia terrestre, combattuta a Platea nel 479 a.C. e vinta dai Greci, questa volta comandati da un generale spartano, Pausania, diede il colpo di grazia alle speranze di conquista di Serse. La sconfitta dei persiani fece nascere come principale conseguenza un enorme senso di sicurezza e di liberazione nei Greci, e in particolare ad Atene e Sparta, le due città principali. Era stata sfidata e battuta la più grande potenza della terra. Ad Atene, le cui navi si erano dimostrate capaci di fare miracoli, rimase il dominio dell'Egeo. A sua volta Sparta aveva dato prova di possedere l'esercito più efficiente della Grecia, se non che gli spartani non tenevano in gran conto i mercanti e gli artigiani e disprezzavano il commercio. Per questo motivo rimasero tagliati fuori dai contatti con gli altri paesi e dagli stimoli nuovi che ne derivavano. Atene così costruì un impero che riuniva oltre 200 tra città-stato e isole alleate, la cosiddetta Lega di Delo. E da esso vennero attinte la ricchezza e l'ispirazione che per mezzo secolo contribuirono ad alimentare un periodo di cultura che non ha uguali nella storia. Una città ricostruita all'insegna della genialità. La nuova Atene, sorta dopo la vittoria sui persiani, era la più bella e ricca città della Grecia. Quasi tutti i vecchi edifici, comprese le mura, erano stati rasi al suolo durante la breve occupazione persiana e gli ateniesi li ricostruirono di sana pianta. Il Pireo, o zona del porto, fu impostato secondo una pianta geometrica a reticolo, uno dei primi esempi europei di pianificazione cittadina. L'Acropoli, che era originariamente una fortezza e in seguito divenne un luogo di culto, fu abbellita con il magnifico Partenone, un tempio di marmo eretto alla dea Atena. Ictino e Callicrate furono gli architetti che realizzarono le forme armoniose del Partenone, mentre un altro genio, lo scultore Fidia, vi aggiunse una statua di Atena in oro e avorio alta 12 metri. Sua era anche la supervisione delle decorazioni scolpite sull'esterno del tempio, la maggior parte delle quali si trova ora in Inghilterra. Intanto altri scultori, pittori, vasai e gioiellieri stavano creando impareggiabili opere d'arte. Poi, nel V secolo a.C., Atene raggiunse con Pericle il culmine della grandezza. Pericle era un aristocratico che sognava di far diventare la sua città degna di un impero, una città che gli alleati di Atene sarebbero stati orgogliosi di visitare e dove avrebbero verificato di persona che i loro tributi erano spesi per creare la più bella capitale della terra. Pericle era anche un democratico, e questo in un'epoca in cui riusciva nuova l'idea che ogni cittadino nato libero potesse partecipare al governo dello Stato. La maggior parte delle città greche era stata governata fino a quel momento da oligarchie, gruppi di potenti famiglie aristocratiche o da singoli signori assoluti o da tiranni. Nel 621 a.C. un legislatore ateniese, Dracone, introdusse un codice di leggi che prevedevano, tra l'altro, la pena di morte per chi rubava un cavolo. Perciò, ancora oggi, draconiano è sinonimo di estremamente severo. La forma peculiare del governo di Atene va connessa in parte allo sviluppo della sua potenza navale. Ai remi delle navi da guerra sedevano comuni lavoratori che, fornendo un così decisivo contributo allo Stato, volevano partecipare alle decisioni di governo. Nell'aristocratica Sparta, invece, dove tutti i lavori manuali erano compiuti dai contadini e dai servi, una tale idea sarebbe stata inimmaginabile. Nel contempo, la comunità ateniese era abbastanza piccola perché ogni cittadino facesse sentire la propria voce. Pescatori, mercanti, gioiellieri, vasai e proprietari terrieri si incontravano su un terreno di parità nell'assemblea di governo e i loro interventi avevano lo stesso peso in tutte le discussioni su questioni importanti. Questo scambio di idee tra individui di ogni ceto sociale rendeva molto umano il mondo ateniese, completamente diverso da quello della conservatrice Sparta. Non mostrare interesse per i pubblici affari e per le faccende dello Stato era considerato talmente stupido che la parola idiota, che in greco significa privato cittadino, stava a indicare una persona che si occupava unicamente dei fatti suoi e non si interessava di quelli della città.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della storia oscura. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Matteo Di Lelio in cabina di regia. Dunque, per il ciclo Le grandi battaglie del passato, Atene, Sparta e le guerre persiane. Di questo parliamo oggi, è la quarta e ultima puntata dedicata alle guerre persiane. Oggi parliamo nello specifico della battaglia di Platea, ma per chi si fosse perso le puntate precedenti, stiamo facendo una sorta di riassunto delle puntate precedenti. Naturalmente vi ricordo che potete recuperarle andando sul sito www.radiocusanocampus.it, alla sezione podcast trovate tutte le altre puntate, le tre puntate, i relativi interventi del professor Enrico Ferri legati alla battaglia di Maratona, a quella delle Termopili e alla successiva battaglia navale di Salamina. Oggi invece, come detto, parliamo di Platea in questa quarta e ultima puntata. Vi ricordo che se volete scriverci il numero è il 334-9229-505, potete inviare un sms o scriverci attraverso WhatsApp. Ho già risposto di fatto a molti che ci stanno scrivendo al 334-9229-505 chiedendoci dove è possibile risentire, riascoltare le puntate dedicate a Maratona, e soprattutto quella più gettonata, devo dire. Resta la battaglia delle termobili, forse perché ci sono tanti appassionati del film 300 in ascolto. Ma adesso, sempre per continuare naturalmente il nostro racconto, per continuare a raccontarvi quello che è stata la guerra persiana, le guerre persiane, quelle che sono state le guerre persiane, con ovviamente gli scontri precedenti platea, ripartiamo dal 480 avanti Cristo. Serse I, il figlio di Dario, sovrano del potente impero persiano, per vendicare le sconfitte del padre che era stato battuto proprio a Maratona, invase la Grecia nord-orientale alla guida di un immenso esercito, il più imponente che si fosse mai visto. E su questo abbiamo sentito già nel capitolo primo Richard Gabriel, autore di Empires at War. A seguire abbiamo ascoltato il professor Matthew Gonzalez, storico del St. Anselm College. Ma restiamo sulle Termopili, perché è probabile che Serse avesse intenzione di sottomettere Atene per espandere il proprio potere in Occidente. Il pretesto però era quello di compiere una spedizione punitiva contro gli ateniesi, che 15 anni prima avevano appoggiato una rivolta antipersiana in Asia Minore. E così vi stiamo appunto raccontando quello che fu l'antefatto poi di Platea. Sentiamo David George, direttore del Dipartimento di Studi Classici al St. Anselm College, e poi Stephen Pressfield, autore di Le Porte di Fuoco.
Indipendentemente dalla motivazione che indusse Serse all'attacco, l'invasione avvenne in un momento delicato per i greci. Il sistema democratico ateniese, modello per molte civiltà occidentali, non era ancora consolidato. Il tentativo persiano fu una grave minaccia per lo sviluppo della democrazia.
Serse radunò il suo esercito in Lidia, una provincia persiana nell'odierna Turchia. Marciando per 1400 chilometri lungo le coste dell'Egeo, arrivò in Grecia. Nell'agosto del 480 raggiunse l'angusto passo delle Termopili. Lì dovette scontrarsi con la linea difensiva greca, combattendo accanitamente per 3 giorni. All'epoca il passo era più stretto di oggi. Nel punto più largo misurava meno di 200 metri. Il lato sud è chiuso dalle rapidissime pendici del monte Callidromos, una barriera alta oltre 900 metri. Il lato nord, invece, è protetto da una scogliera a picco sul mare Egeo.
Le Termopili rappresentano una strozzatura naturale fra il nord della Grecia e la parte centro-meridionale, dove si trovavano le polis più importanti. Era un passaggio obbligato. Gli Spartani di Leonida e tutti gli altri greci sapevano che era una postazione difensiva ideale.
Serse inviò un esploratore in avanscoperta per scoprire se c'erano forze nemiche destinate a ostacolare l'avanzata verso Atene. Il soldato rilevò la presenza di circa 6-7 mila guerrieri greci che presidiavano l'estremità orientale del passo. I persiani erano in superiorità numerica di 50 a 1.
E adesso un focus sul grande impero persiano, per capirne di più. Un focus che realizziamo insieme a Richard Gabriel, autore di Empires at War, e a Guy McLean Rogers, direttore di studi ellenici al Western Connecticut State University.
Nel 549 avanti Cristo, 70 anni prima delle Termopili, Ciro il Grande aveva riunito sotto il suo controllo le principali tribù persiane. Aveva un forte esercito ai suoi ordini, con fanteria leggera, fanteria pesante e cavalleria.
Ciro considerava fondamentale la cavalleria. Reclutò tutti i più esperti cavallerizi delle varie tribù. La cavalleria divenne il punto forte dell'esercito persiano.
Sul campo di battaglia, lo schieramento persiano era composto per l'80% da unità di fanteria e per il 20% di cavalleria. Era difficile batterlo quando si lanciava all'assalto nelle vaste pianure asiatiche. La fanteria attaccava la prima linea, mentre la cavalleria si scagliava contro il fianco nemico, sbaragliandone le difese. Nell'arco di una ventina d'anni, Ciro aveva conquistato i quattro più grandi regni dell'Asia: la Media, la Licia, la Lidia e infine, nel 539 a.C., il regno di Babilonia. Ciro il Grande aveva così fondato un immenso regno che si estendeva dall'India all'Egitto.
Tra le tante civiltà che si avvicendavano nel vicino Oriente, i persiani crearono l'impero più vasto e meglio organizzato. Erano grandi conquistatori.
Ciro aveva poi suddiviso il territorio dell'impero in province chiamate satrapie. Alle popolazioni sottomesse aveva concesso completa libertà religiosa e autonomia di governo.
I sudditi erano tenuti a pagare i tributi al governo persiano, ma per il resto potevano continuare a vivere come sempre. Non vi furono imposizioni religiose né furono cambiate le leggi.
Molti videro in Ciro un liberatore. Il suo atteggiamento liberale verso i popoli sottomessi è un caso più unico che raro nel mondo antico. Indirettamente, però, potrebbe essere una delle cause che portarono alla battaglia delle Termopili.
E allora sentiamo perché, proprio in merito a quest'ultimo concetto espresso nel precedente contributo audio, sentiremo ancora Richard Gabriel, l'autore di Empires at War.
Nel 546 a.C., Ciro aveva occupato le colonie greche della Ionia nell'odierna Turchia. Come sempre, non aveva cambiato le strutture di governo locali. Tuttavia, dopo 50 anni, nelle ex colonie greche era scoppiata una rivolta.
In Ionia fu proprio la scelta di lasciare intatte le istituzioni preesistenti a scatenare la rivolta.
All'epoca dell'insurrezione, sul trono persiano c'era Dario I. Egli aveva lasciato che i satrapi locali si occupassero della questione, finché ad aiutare i ribelli intervennero i greci.
Quando nella provincia della Ionia dilagarono i tumulti contro la dominazione persiana, gli insorti chiesero aiuto ad Atene. Decidendo di inviare delle truppe in appoggio alla popolazione in rivolta, gli ateniesi commisero un gravissimo errore strategico.
Col supporto degli ateniesi, i rivoltosi avevano occupato e devastato Sardi, capitale della Ionia. Erodoto narra:
in un lampo il fuoco si propagò da una casa all'altra finché avvampò per tutta la città. Fu così che Sardi venne incendiata. Andò in fiamme anche il tempio della dea indigena Cibele. In seguito questo servì ai persiani da pretesto per bruciare come rappresaglia i santuari dei greci.
La rivolta della Ionia cambiò radicalmente i rapporti fra greci e persiani. Fu la causa scatenante dei conflitti combattuti fra i due popoli nei successivi 80 anni. Le tensioni, infatti, sfociarono nelle cosiddette guerre persiane.
E abbiamo così raccontato l'antefatto, prima naturalmente di concentrarci, così come abbiamo già fatto nel capitolo primo, sulla battaglia di Platea. Nel capitolo primo ci siamo concentrati su Platea con il professor Enrico Ferri. Tra poco lo faremo anche grazie ai contributi audio che vi stiamo facendo ascoltare in riferimento alle precedenti battaglie delle guerre persiane. Quindi ricordo ancora l'ordine: Maratona, Termopili, Salamina e Platea. È la quarta e ultima, il quarto e ultimo scontro, il quarto e ultimo episodio, potremmo dire così, delle guerre persiane. E sentiremo cosa accadde nell'agosto del 479 a.C. tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché la storia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
Solo quando i sacerdoti ebbero finalmente un presagio favorevole, gli spartani si prepararono allo scontro corpo a corpo. Anche se isolati e numericamente inferiori, riuscirono a far cadere la barriera di scudi e avanzarono con determinazione contro il nemico.
Radio Cusano Campus. Ovunque ti trovi, ti sembra di stare al centro. La storia oscura.
Yes, we can.
Sarebbe stata una catastrofe se queste polis avessero deciso di appoggiare gli invasori persiani ritirandosi dalla Lega Panellenica. Era necessario sconfiggere subito i persiani.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, siamo entrati nella rush finale della Storia Oscura di oggi. Vi ricordo l'argomento del giorno per il ciclo Le grandi battaglie del passato, Atene, Sparta e le guerre persiane, quarta e ultima puntata, la battaglia di Platea, ma poi, come anticipato, vi parleremo anche di strettissima attualità, perché ricordo che è stato individuato nel Kurdistan iracheno il luogo della battaglia in cui Alessandro Magno sconfisse il re persiano Dario III nel 331 avanti Cristo. Ne parliamo poi, anche perché così introduciamo il prossimo ciclo di storia antica dedicato proprio alla straordinaria figura di Alessandro Magno. Intanto vi ricordo quello che è il quotidiano online dell'Università Niccolò Cusano, www.tag24.it, a proposito naturalmente dell'attualità, anche se poi ci trovate su tag24.it anche tanti articoli che riguardano la storia e riguardano in maniera particolare storia del crimine e della criminologia, quindi tra storia e attualità. Fino a questo momento abbiamo raccontato quelle che furono le battaglie precedenti la battaglia di Platea, partendo dallo scontro di Maratona, quindi Dario di Persia, il suo impero persiano che invade la Grecia soprattutto per punire quello che era stato il comportamento da parte degli ateniesi. Ricordiamolo, quello che fu, diciamo così, il pretesto che spinse in qualche modo Dario allo scontro poi perso a Maratona era quello di compiere una spedizione punitiva contro gli ateniesi che avevano appoggiato una rivolta antipersiana in Asia Minore, e questo poi obiettivo fu anche lo stesso, questo fu anche un po' il pretesto del successore di Dario, ovvero di Serse, che fece quest'altro tentativo con il suo enorme esercito un po' per punire gli ateniesi per quell'episodio, ma anche per vendicare la sconfitta di Dario, e ci fu lo scontro, la vittoria persiana alle Termopili, poi Atene fu saccheggiata, lo abbiamo raccontato, gli ateniesi lasciarono, parliamo di Atene, ma naturalmente le città-stato greche si coalizzarono, si unirono contro l'esercito persiano, gli ateniesi lasciarono, abbandonarono Atene in mano ai persiani, si rifugiarono a bordo delle navi e lì organizzarono la riscossa con quella che poi fu la battaglia di Salamina e fino al definitivo scontro di Platea. Ecco, allora ora ci concentriamo proprio su Platea, ripartiamo sentendo cosa accadde dopo la battaglia di Salamina tra greci e persiani, perché il disastro di Salamina sconvolse re Serse, ce l'ha detto prima il professor Ferri. E quando Mardonio si offrì di continuare la campagna con un esercito più piccolo, composto da truppe scelte, il re diede immediatamente la sua approvazione. Quel che rimaneva della flotta venne evacuato verso l'Ellesponto. Serse e le altre navi tornarono in Asia. Mardonio voleva prepararsi a riprendere l'offensiva in primavera, quindi durante l'inverno ripiegò fino in Macedonia, in Tessaglia, per far riposare gli uomini e riorganizzare le forze.
Arrivata la bella stagione, Mardonio tentò di intavolare delle trattative con Atene per minare la coesione della Lega Panellenica. Ma gli ateniesi giurarono di continuare a combattere per vendicarsi dei sacrilegi compiuti dai persiani sul loro suolo. Nel 479 avanti Cristo ripresero le ostilità. L'esercito persiano avanzò verso l'Attica facendo scorribande, saccheggiando le campagne, incendiando le case e facendo strage dei rifugiati quando riuscivano a scovarli. Atene stessa in giugno fu messa a sacco per la seconda volta. Gli abitanti del Peloponneso intanto continuavano a consolidare le difese dell'Istmo di Corinto. L'Attica era stata devastata, così come le città di Platea, Megara e Tespi. Sarebbe stata una catastrofe se queste polis avessero deciso di appoggiare gli invasori persiani ritirandosi dalla Lega Panellenica. Era necessario sconfiggere subito i persiani.
Per le città-stato del Peloponneso poteva essere allettante l'idea di trincerarsi sull'istmo a difendere i propri territori dai persiani e quindi lasciare che Atene venisse devastata. Va ricordato però che a quel punto della guerra gli ateniesi avevano già visto la loro città, come abbiamo detto, venire occupata e saccheggiata dai persiani. I loro templi erano stati incendiati e molti edifici rasi al suolo. Effettivamente gli ateniesi temevano di dover abbandonare la loro polis. pensavano già che sarebbero stati costretti a trasferirsi nella Magna Grecia per fondare una nuova Atene, in Sicilia o in Sardegna. Temevano, infatti, che gli alleati greci avrebbero deciso di abbandonarli al loro destino, lasciando che Atene, di conseguenza, cadesse in mano ai persiani.
I timori degli ateniesi si rivelarono infondati. 5.000 spartani, guidati da Pausania, reggente del figlio di Leonida, si diressero verso nord. Vennero raggiunti a Eleusi dagli opliti ateniesi e da contingenti provenienti da tutta la Grecia. Mardonio, di conseguenza, abbandonò l'Attica e si ritirò in Beozia. Il comandante persiano, infatti, considerava il territorio di Tebe più adatto per far combattere la sua cavalleria. Così, i persiani posero la loro base nei pressi di Platea, alle falde del monte Citerone, dove costruirono una grande fortezza di legno. Verso fine agosto, anche la coalizione greca arrivò in Beozia, pronta ad affrontare i persiani.
Adesso ci concentriamo sui due schieramenti, sui due eserciti che si fronteggiarono nella battaglia di Platea, quindi quello greco e quello persiano. Sentiamo subito da quanti uomini e da quali reparti era formato l'esercito greco.
I 35.000 opliti provenienti da tutta la Grecia erano il punto di forza dell'esercito, ma c'era anche la fanteria leggera di dimensioni due volte maggiori, che comprendeva arcieri, frombolieri e molti altri soldati. Ma appena i greci giunsero in vista delle pendici del monte Citerone, furono attaccati dalla cavalleria di Mardonio. I cavalieri persiani sferrarono una serie di pesanti assalti. Si lanciarono contro i greci, urlando e brandendo le loro armi. Durante quegli scontri, però, il comandante della cavalleria persiana, Masistio, fu disarcionato e ucciso. Era ormai agosto. Il caldo e la siccità rendevano sempre più difficile trovare un adeguato rifornimento d'acqua potabile per l'esercito. I greci avanzarono per posizionarsi vicino alla fonte Gargafia, dove c'era acqua dolce in abbondanza. Lo schieramento greco era così composto. Sulla destra, i 10.000 opliti provenienti da Sparta. Al centro, 1.500 opliti di Tegea, 5.000 di Corinto e più di 7.000 delle altre città-stato del Peloponneso. Infine, sul fianco sinistro, gli 8.000 opliti di Atene, sotto il comando di Aristide.
E quindi adesso, dopo aver sentito quello che era appunto lo schieramento, da quanti uomini e da quali reparti era formato l'esercito greco, ci concentriamo sull'esercito persiano schierato a Platea. E quindi abbiamo quest'altro focus a proposito sempre di quella che fu la battaglia di Platea.
Il comandante persiano Mardonio schierò contro gli spartani la sua fanteria migliore, tutti uomini provenienti dalla Persia. Al centro dispose contingenti reclutati in varie regioni dell'impero, la Battriana, la Media, l'India e la Scizia. Sulla destra, invece, opposti agli ateniesi, c'erano uomini di varie regioni della Grecia, come la Macedonia, la Tessaglia e la Beozia, che avevano deciso di allearsi ai persiani.
Questo invece, dunque, lo schieramento persiano, la formazione dell'esercito persiano nella battaglia di Platea a proposito delle guerre persiane. E tra poco, proprio nell'ultima parte della storia oscura di oggi, completeremo il racconto su quello che fu lo scontro di Platea, però, come anticipato, parleremo anche di Gaugamela, lo scontro che generò l'ellenismo, e quindi ci proietteremo già al prossimo ciclo di storia antica dedicato ad Alessandro Magno, perché ho ricordato che è stato individuato nel Kurdistan iracheno il luogo della battaglia in cui Alessandro sconfisse il re persiano Dario III nel 331 a.C. E l'archeologo Daniele Morandi Bonacosti dell'Università di Udine spiega che a Gomel sono stati trovati rilievi rupestri che raffigurano il condottiero. Finora era stato impossibile farlo perché questa zona è rimasta a lungo inesplorata in quanto controllata dallo Stato islamico, dal fronte del califfato dall'ISIS, per intenderci. Questo dunque l'argomento con Platea dell'ultima parte della storia oscura di oggi, tra poco qui su Radio Cusano Campus, perché la storia è on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano, l'università telematica numero uno in Italia.
Dopo 10 giorni di scorribande isolate, Mardonio ordinò ai suoi comandanti di preparare gli uomini per un attacco all'alba.
Radio Cusano Campus cambia il modo di ascoltare la radio. La storia oscura.
Yes, we can.
I greci erano abituati a combattere contro uomini protetti da armature pesanti e trovarono molto facile uccidere i persiani equipaggiati alla leggera.
Ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte della storia oscura di oggi per il ciclo Le grandi battaglie del passato, Atene, Sparta e le guerre persiane. Oggi parliamo dunque di storia antica, quarta e ultima puntata, la battaglia di Platea. E allora riprendiamo il racconto attraverso i contributi audio, ma bisogna naturalmente anche ricordare quello che accadde esattamente nell'agosto del 479 avanti Cristo. Persiani e greci sono pronti a sfidarsi nella battaglia di Platea. Prima vi abbiamo descritto quello che era in quello scontro di terra l'esercito persiano e quello che era l'esercito greco. E allora arriva il momento della battaglia, lo abbiamo sottolineato prima anche con il professor Ferri, ci fu un certo momento, diciamo, di stallo tra i due eserciti che si fronteggiavano in un clima torrido, queste due armate si scrutavano dalle due sponde del fiume, riluttanti a compiere la prima mossa. La situazione di stallo durò circa una settimana, nessuno infatti dei due eserciti si decideva ad attaccare. I persiani confidavano nel fatto che i greci non sarebbero stati in grado di mantenere la loro posizione difensiva di forza se fossero state minacciate le loro risorse, in particolare le riserve idriche. Sarebbero stati costretti a ritirarsi e rassegnarsi quindi alla disfatta. Inoltre entrambi gli schieramenti si trovavano, va detto, su un terreno che ritenevano fosse a loro favorevole e non volevano abbandonarlo. Abbiamo detto erano separati da un fiume, nessuno dei due eserciti intendeva oltrepassare quel fiume perché così facendo avrebbe avvantaggiato il nemico. I persiani occupavano un'area ideale per le operazioni della loro cavalleria e volevano rimanere lì a combattere. Il fattore tempo giocava più a favore dei persiani che dei greci in realtà, perché i greci avevano bisogno di una vittoria e dovevano ottenerla in fretta, mentre i persiani disponevano di più tempo e non avevano per forza bisogno di vincere, ma potevano limitarsi, questo sì, a indebolire il nemico. Alla fine i persiani sbloccarono la situazione, interrompendo le vie di comunicazione greche, e come previsto questo rese i greci molto vulnerabili e li costrinse a compiere delle mosse che li avrebbero poi condotti alla battaglia finale.
Dopo 10 giorni di scorribande isolate, Mardonio ordinò ai suoi comandanti di preparare gli uomini per un attacco all'alba. Il giorno seguente, la cavalleria persiana lanciò una serie di attacchi su vasta scala contro la linea difensiva greca. La loro tattica era di correre al galoppo verso il nemico, bersagliandolo con frecce e dardi da tutte le direzioni, per poi convergere e raggrupparsi di nuovo. Alla fine della giornata, i greci, sebbene esausti, tenevano ancora le posizioni. Comunque, i persiani erano riusciti a danneggiare la fonte Gargafia. Pausania decise quindi che quella notte avrebbe ritirato le truppe greche di fronte a Platea, dove sarebbe stato più facile trovare acqua. Al calare del sole iniziò la ritirata. Come spesso accade quando grandi armate tentano complesse manovre di notte, tutto degenerò rapidamente nel caos. La maggior parte dei greci marciò verso Platea per mettersi in salvo dalla cavalleria persiana. Amon Fareto, un comandante spartano, si rifiutò di ritirare la sua unità, dichiarando che i veri guerrieri spartani combattevano fino all'ultimo. Gli ateniesi, con l'arrivo dell'alba, si resero conto che la ritirata si stava dimostrando più difficile del previsto. L'armata greca era frammentata, sparsa su tutta la piana e terribilmente esposta al nemico. Quando sorse il sole, Pausania decise di ripiegare senza Amon Fareto e i suoi uomini, ma ben presto anche l'isolato contingente spartano raggiunse il resto delle truppe.
E allora a questo punto sentiamo cosa accadde a Platea.
Non appena Mardonio si accorse che i greci erano fuggiti, lanciò l'intera armata al loro inseguimento. Il testardo Amon Fareto si era appena riunito alla formazione spartana quando li raggiunse la cavalleria persiana. Gli spartani così furono costretti a riprendere i combattimenti. Gli ateniesi erano ormai lontani e non potevano vedere quanto stava accadendo, ma quando giunse loro la richiesta d'aiuto di Pausania, andarono immediatamente in suo soccorso. Proprio in quel momento, gli alleati greci di Mardonio li attaccarono e gli ateniesi si trovarono presto a combattere per difendere la propria stessa vita. La fanteria persiana, sempre più numerosa, si avvicinava alle posizioni degli spartani. Si giunse allo scontro frontale. I persiani formarono una barriera con i propri scudi e presero a bersagliare la linea greca. La raffica di frecce colpì gli opliti, che iniziarono a cadere uno a uno. Un numero crescente di persiani, tra cui lo stesso Mardonio, si unirono all'attacco contro gli spartani, ma gli opliti non abbandonarono le loro posizioni. Solo quando i sacerdoti ebbero finalmente un presagio favorevole, gli spartani si prepararono allo scontro corpo a corpo. Anche se isolati e numericamente inferiori, riuscirono a far cadere la barriera di scudi e avanzarono con determinazione contro il nemico.
E così la fanteria persiana si trovò disorientata dalla velocità con cui tutto questo era avvenuto.
I greci erano abituati a combattere contro uomini protetti da armature pesanti e trovarono molto facile uccidere i persiani equipaggiati alla leggera. I persiani non avevano perso il coraggio, ma di fronte all'assalto degli spartani e dei loro alleati furono semplicemente travolti. La guardia personale di Mardonio, composta da un migliaio di uomini, fu massacrata. Subito dopo cadde anche il condottiero persiano. Mardonio era stato ucciso e gli spartani continuarono a mietere vittime. La fanteria persiana decise così di ritirarsi. In massa, i soldati si rifugiarono alla fortezza, inseguiti dall'esercito greco. Arrivarono gli ateniesi insieme a ulteriori rinforzi ricevuti da Platea e riuscirono ad aprire una breccia tra le mura di legno. Tutti quelli che si trovavano all'interno furono massacrati. Al termine della battaglia di Platea, i pochi persiani sopravvissuti tentarono disperatamente la fuga. Le polis elleniche erano salve. Nel frattempo, anche la flotta greca stava combattendo contro i persiani a Micale. Fu un'altra vittoria decisiva.
Allora, riassumiamo, visto che siamo in chiusura della storia oscura, poi parliamo anche delle scoperte legate alla battaglia di Gaugamela e quindi già ci proiettiamo ad Alessandro Magno. Per riassumere, e soprattutto per chi si fosse messo solo ora in collegamento della radio dell'Università Niccolò Cusano, sentiamo, riassumiamo quella che è stata la battaglia di Platea, battaglia terrestre decisiva della seconda guerra persiana. Fu combattuta, lo ricordo, nell'agosto del 479 avanti Cristo nei pressi appunto della città di Platea, che si trova in Beozia, tra un'alleanza di città-stato greche, tra cui Sparta, Atene, Corinto e poi l'impero persiano di Serse I. L'anno precedente le truppe persiane, guidate dal Gran Re in persona, invece, avevano collezionato vittorie, talvolta pagate a caro prezzo, nelle battaglie delle Termopili e di un'altra di cui parlammo quando abbiamo affrontato il discorso su Salamina, ma oggi non l'abbiamo citata, la battaglia dell'Artemisio, e avevano conquistato la Tessaglia, la Beozia, l'Eubea e l'Africa e l'Attica. Tuttavia, nella battaglia di Salamina, la flotta greca aveva ottenuto una schiacciante vittoria sui persiani, impedendo loro la conquista del Peloponneso. Quindi Serse si ritirò con gran parte del suo esercito, lasciando il suo generale Mardonio a svernare in Grecia per sconfiggere definitivamente i greci l'anno dopo. Nell'estate del 479 avanti Cristo i greci radunarono un enorme esercito e marciarono fuori dal Peloponneso. I persiani si ritirarono in Beozia e costruirono un accampamento fortificato nei pressi della città di Platea. I greci evitarono di dare battaglia nel vasto terreno intorno al campo persiano, che era favorevole alla cavalleria nemica, come abbiamo detto, e quindi ne conseguì una situazione di stallo che durò 11 giorni, che però era anche, ce l'ha detto il professor Ferri, una costante, si era verificato anche a Maratona in altre battaglie. Durante un tentativo di ritirata dei greci, dal momento che era stato loro impedito l'accesso ai rifornimenti, la schiera alleata si frammentò, facendo pensare a Mardonio che i suoi nemici fossero in fuga. E così i persiani inseguirono i greci, ma questi, in particolare gli spartani, si fermarono insieme agli ateniesi e attaccarono battaglia, volgendo in fuga le truppe leggere nemiche, uccidendo Mardonio. E ce l'ha detto anche il professor Ferri, una volta morto il comandante, questa era, diciamo così, era un aspetto che si verificava spesso nell'esercito persiano. Caduto il comandante, la battaglia per loro era quasi sempre persa. Gran parte dell'esercito persiano quindi poi fu intrappolata nel campo e massacrata. E la distruzione di questo esercito e dei resti della flotta persiana, avvenuta presumibilmente nello stesso giorno, pose fine alla guerra. Dopo Platea sarebbe iniziata una nuova fase delle guerre persiane con la riscossa greca. Anche se la vittoria di Platea fu brillante sia nell'antichità sia al giorno d'oggi, non le viene attribuita, diciamo, la stessa importanza delle altre battaglie, quella di Maratona e quella delle Termopili. E adesso ci proiettiamo al prossimo ciclo speciale della storia oscura e per quanto riguarda la storia antica. Naturalmente non parliamo solo di storia contemporanea qui a Radio Cusano Campus e alla storia oscura. Diamo anche molto spazio alla storia moderna e, appunto, come facciamo oggi, alla storia antica. Ecco però che c'è uno sviluppo che riguarda la storia antica, sì, ma che è di stretta attualità. E allora, proprio dall'approfondimento firmato Laura Larcan sulle pagine culturali del Messaggero, a proposito di quella che è la terza pagina, che una volta era la terza pagina, si chiama ancora così, ma non è in terza pagina, leggiamo: i manuali di storia hanno celebrato la battaglia di Gaugamela come un passaggio chiave per le sorti di Alessandro Magno. Siamo di fronte all'epico ultimo definitivo duello contro il re Dario III che porterà al collasso dell'impero persiano. Lo scontro tra Occidente e Oriente è all'apice. Le truppe guidate dal conquistatore macedone sconfiggono l'esercito del re dei re. È il momento in cui un mondo finisce e inizia una nuova era. E sulle ceneri di quel campo di battaglia, una battaglia cruenta del 331 a.C., nascerà l'ellenismo. La storia ha deciso da che parte stare, eppure mai le fonti prima d'ora si erano trovate concordi nella sua collocazione. C'è riuscita un'equipe di archeologi italiani. Leggiamo le dichiarazioni, il virgolettato: noi abbiamo individuato con ogni probabilità il luogo esatto dello scontro di Alessandro contro Dario, che corrisponde al sito archeologico di Gomel. Al tempo della battaglia era solo un piccolo villaggio rurale, ma rifondato proprio alla fine del IV secolo. Questo lo ha detto il professor Daniele Morandi Bonacossi dell'Università di Udine, che dal 2012 sta guidando una speciale missione a tal proposito. Lo scenario e la zona è quella del Kurdistan iracheno, cioè un'area di 3.000 metri quadrati, una delle più ampie mai concesse in Iraq, fino ad oggi poco sondata perché proprio lungo la linea del fronte con il califfato e quindi per decenni inesplorato a causa della complessa situazione politica. È qui che il progetto italiano, sostenuto dal Ministero degli Esteri, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero dell'Istruzione, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, sta portando avanti scavi e studi. Ogni anno coinvolge 25 specialisti e studenti, affiancando fonti, storia antica, carte archeologiche con le nuove tecnologie più avanzate, un lavoro complesso che grazie alle riprese con droni, e poi ci sono anche delle fotografie scattate nei programmi di spionaggio addirittura negli anni 60 e 70, e poi lo studio della ceramica e scavi stratigrafici hanno insomma ricostruito la storia dell'insediamento. D'altronde bisogna dire che siamo in una delle zone della Mesopotamia con la più alta densità di patrimonio storico e con ben 1100 siti archeologici rinvenuti. Ecco, proprio qui è stato individuato il luogo dove avvenne la famosa battaglia di Gaugamela, nel Kurdistan iracheno. Proprio in questo sito di Gomel sono stati trovati rilievi rupestri che raffigurano Alessandro Magno, e si presume appunto che quello sia il luogo dove Alessandro sconfisse il re persiano Dario III nel 331 avanti Cristo. Ma ne parleremo bene poi naturalmente quando affronteremo questo nuovo ciclo dedicato ad Alessandro Magno. Ora, per quanto riguarda la puntata di oggi, le guerre persiane e altro, siamo giunti al termine. Ringrazio Matteo Di Lelio che ha curato la regia, grazie a Donatella Geretto, Luca Perna e Luigi Gabriele che hanno lavorato in post produzione, ma come sempre grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere.